io non mi sono né sorpreso né meravigliato che fossi schedato e controllato dalla polizia politica cantonale federale, lo sapevo da tempo.
Lo presumeva.
Lo sapevo con certezza. E del resto, noi è da tempo, e io personalmente che denuncio questa situazione. Oggi la cosa che a me fa piacere è che la commissione d'inchiesta ha confermato queste nostre denunce. L'altra considerazione vorrei fare: quando sono andato alla Taubenstrasse, la sorpresa non era della schedatura, casomai la sorpresa era del tipo di schedatura.
La voce era quella di Werner Carobbio, che allora era consigliere nazionale per il Partito Socialista. L'intervista era un'intervista dei nostri archivi del 1990 e infatti è quello uno degli elementi che colpisce. Non siamo negli anni 70 in DDR, siamo negli anni 90 nella Democratica Svizzera. Il 22 novembre dell'89 Carobbio, con altri 900.000 residenti, scopriva o aveva la conferma di essere stato spiato, sorvegliato, schedato dalla polizia durante la Guerra Fredda. Sono i 30 anni oggi da questo scandalo, una pagina controversa, oscura della storia democratica svizzera. Ne vogliamo parlare con lo storico Sascha Zala, che è con noi al telefono e che ringrazio. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Sascha Zala, oltre che storico, è anche direttore del gruppo di ricerca sui documenti diplomatici svizzeri. Allora, parlare dello scandalo delle schedature sul piano dell'autorevolezza storica, storiografica, non è ancora possibile perché molti dati non sono ancora accessibili. Come mai?
Ma effettivamente in Svizzera c'è la legge cosiddetta dei 30 anni, vale a dire che gli archivi si aprono dopo un periodo di 30 anni. Quindi di fatto oggi possiamo studiare i documenti fino al 1989 e, per essere più precisi, addirittura l'88, perché sono 30 anni meno uno o più uno, come si vuol contare, vale a dire che l'anno deve essere trascorso. Quindi non siamo in grado di sapere cosa pensava il Consiglio federale quando è scoppiato lo scandalo. Invece siamo perfettamente in grado di analizzare sulla scorta dei documenti quello che è successo ampiamente nel dopoguerra, dagli anni 40 fino alla fine degli anni 80, perché gli archivi lì sono accessibili. Premettendo, qui parliamo di documenti tipo generale, e documenti che toccano la personalità di regola sono segregati per 50 anni. Quindi, diciamo, i documenti amministrativi sono accessibili e le schedature stesse in parte non ancora.
Ricordiamo rapidamente, ma per chi pochi che non conoscessero l'entità dello scandalo, sono 900.000 le persone schedate, 300.000 svizzeri e 600.000 residenti stranieri, in massima, in buona parte, in buona percentuale sindacalisti, politici di sinistra, ma anche pacifisti, femministe, ecologisti, semplici anticonformisti, persone ad ogni modo appartenenti o sospettate di appartenere ad aree di sinistra, il che introduce la seconda domanda al nostro ospite, ovvero non solo problemi gravi alla Svizzera come stato di diritto, quelli posti dallo scandalo, ma anche problemi legati alla sua neutralità anche politica. L'anticomunismo diventa un'arma di Stato.
Assolutamente sì, e qui bisogna fare una grossa differenza. La Svizzera, e questo lo continuo a ripetere, è neutrale nel senso, quando lo vuole essere, in questo senso militare, quindi dice noi siamo neutrali in questo senso, ma non esiste quella che in tedesco si chiama la Gesinnungsneutralität, vale a dire che invece si può avere una propria opinione ben chiara, e questa opinione ben chiara è naturalmente imperniata su un forte, radicale, direi addirittura viscerale anticomunismo, e su questo anticomunismo è il motore primo che fa nascere negli anni 30 la Polizia federale e che darà poi adito a tutte queste schedature. Addirittura quando nel 1945, alla fine della guerra, il Parlamento richiede con veemenza un rapporto sulle attività antidemocratiche, e naturalmente nel contesto del 1945 si voleva chiarire e mettere in chiaro la posizione dei fascisti e dei nazionalsocialisti svizzeri, o perlomeno quelli che simpatizzavano, e cosa farà il Consiglio federale? Il Consiglio federale riprende questa idea, ma nel suo rapporto farà un rapporto contro l'attività nazionalsocialista e anche un rapporto contro l'attività comunista. Quindi questo anticomunismo è, possiamo dire, il motore principale che porta a queste schedature.
Sasha Zala, prima di salutarci, una domanda, quei famosi cosa sarebbe successo se, che possono essere anche un esercizio utile non solo di fantasia ma anche di prospettiva. Se questo scandalo che venne scoperto, lo ricordiamo, praticamente per caso, una conseguenza inaspettata dello scandalo COP, erano gli anni in cui cadeva peraltro il muro di Berlino, l'anno era effettivamente l'89, se non fosse stato scoperto, se queste schedature fossero rimaste in un archivio polveroso, secondo lei cosa sarebbe e cosa non sarebbe successo?
Estremamente difficile da dire. Allora, quello che sappiamo è quello che succederà. Allora, casca il muro di Berlino, salta fuori questo scandalo, tanti intellettuali svizzeri si accorgono di essere stati schedati e ci sarà una posizione molto forte anche nella società e che porterà al boicotto dei festeggiamenti del 700° della Confederazione del 1991. Quindi il 1991 per questa grande festa sarà un po' un anno dimesso perché appunto ci saranno tutti questi boicotti. Quello che sappiamo è quello che è successo con l'esercito svizzero. L'esercito svizzero, che è un esercito concepito all'inizio degli anni 60 nella sua struttura, subirà un forte mutamento, una trasformazione radicale nel 1995 col famoso esercito 95 che porta alla dissoluzione dei contingenti cantonali e alla costruzione, diciamo, di un esercito del tipo moderno. Probabilmente, qui stiamo speculando ovviamente, io credo che questo nuovo spirito degli anni 90, della fine della Seconda Guerra Mondiale e della fine della Guerra Fredda che si è appunto incarnata anche in questo nuovo esercito, probabilmente avrebbe portato anche a cambiamenti di prassi a livello della Polizia Federale. Non dobbiamo dimenticare, l'abbiamo prima accennato con la Germania, la Stasi della DDR, la Svizzera è un paese federale, e quindi anche queste attività di controllo della popolazione a un certo punto diventavano un po' difficili perché c'erano un sacco di competenze, di differenze di competenze fra cantone, certo, e confederazione.
Sasha Zala, io la ringrazio per questa finestra apertaci su una prospettiva non classica, diciamo, abbiamo provato a indagare lo scandalo delle schedature e anche cosa sarebbe successo se non fosse nato. Noi continuiamo a parlarne tra poco da un punto di vista sociologico, come è cambiato quello che una volta era la schedatura, oggi è il profiling, la tutela dei dati personali, gli algoritmi che ci misurano e ci fanno cambiare anche parere politico e sicuramente ci fanno controllare, capire quello che compriamo, quello che ci piace, i nostri gusti, un po' tutto. Grazie intanto, continui ad ascoltarci, grazie, a risentirci.
A risentirci.